la sua ultima, diciamo, ultima lezione. Non diciamo l'ultimo convegno, l'ultima lezione, perché poi la pensione non farà più lezione all'università, ma non è l'ultimo convegno. Posso parlare del mio interlocutore, noi abbiamo condiviso anche in questo tempio, in quest'aula, ma poi prevalentemente in lunghe nottate di discussioni, i temi che abbiamo trattato. E quindi un po' l'ultima lezione di Francesco Bruno è pure un po' la mia, diciamo, in parte anch'io mi associo a questa situazione. Si dice: perché la filosofia politica? Noi abbiamo fatto un altro convegno simile a Cosenza, all'Università di Cosenza, qualche tempo fa. E oggi ne facciamo un altro. All'Università di Cosenza ho sempre trattato anch'io i comportamenti distruttivi, indicando la differenza fra comportamenti distruttivi aggressivi, che sono quelli evidenti, il bullismo, anche tutte le azioni criminali, e comportamento distruttivo regressivo, cioè quello appunto degli hikikomori, dei ragazzi che si ritirano, di quelli che non partecipano. Nel tempo che è passato dalla conferenza di Cosenza a questa qui, mi è capitato di leggere un testo di Hannah Arendt, è stata una grande filosofa della politica, forse una delle più importanti. Ha totalmente invertito la filosofia politica, che era formata sulle categorie aristoteliche, e le ha cambiate. Hannah Arendt ha scritto un libretto piccolino che si chiama La disobbedienza civile. E allora a me è venuto in mente che tutti questi atteggiamenti distruttivi non siano in realtà nient'altro che comportamenti di disobbedienza. Pure la disobbedienza che ho chiamato impropriamente incivile, per renderla diversa dalla disobbedienza civile. La disobbedienza civile in politica è nota, è quella per esempio di Indira Gandhi, quella che facevano i radicali in Italia, il rifiuto di votare una tassa. È una forma di disobbedienza cosiddetta civile, di ordine politico. Ma esiste una disobbedienza di ordine incivile che ha la stessa, identica, se non più forte, valenza politica. E tanto più ha una valenza politica quanto, come ci è stato detto, la società diventa gassosa. Ora, su questo tema della società liquida o della società gassosa io ho qualche resistenza, molte resistenze. Come anche sul tema della rete ho qualche resistenza, perché in realtà la rete non è nulla di nuovo, dice Fyodor Kafka, la rete della vita, la rete c'è sempre stata, la tecnologia ultimamente ce l'ha resa evidente, e c'è sempre stata nella dinamica delle relazioni sociali. Noi non abbiamo coscienza di che cos'è la dinamica delle relazioni sociali, se non affrontiamo questo tema non riusciamo a capire né il disagio, né la distruttività e nemmeno la disobbedienza. Le relazioni sociali, questo è il punto che ho trattato specificatamente a Cosenza, le relazioni sociali sono una rete che si distende tra di noi. Diciamo, ultimamente hanno dato premio Nobel a quelli che hanno scoperto le onde magnetiche. Einstein aveva individuato teoricamente le onde magnetiche. Che cosa diceva? Ci sono nello spazio una serie di onde, i pianeti pesano e curvano lo spazio. Lo spazio è curvo, nello spazio curvo la velocità e il tempo sono relativi. Ecco, io penso che il sistema delle relazioni sociali sia identico. La rete è uno spazio concavo dentro il quale ciascuno di noi esercita un peso che curva in modo particolare lo spazio. Si mette, diceva, l'amore. L'amore determina un peso, o l'odio, determina un peso nelle relazioni sociali che rende concavo questo spazio, lo curva. E dentro questo spazio il tempo che vive un criminale o il tempo che vive un ragazzo disagiato o distruttivo è un tempo diverso dalla normalità, è un altro tempo, è un tempo relativo, è un'altra dimensione di liminalità, chiamiamola così. Questo è un punto centrale.
Più breve che uccide.
Esattamente, perché vive in un'accelerazione. Questa coscienza ci fa rivedere paradigmaticamente tutte le idee che abbiamo avuto, sia in parte sulla criminologia, sia in parte sul disagio, più di tutti in parte sulla pedagogia. Perché ce le fa rivedere? Dell'arte se n'è andato, gli volevo ricordare che tanti anni fa un autore di sociologia molto importante, si chiamava Ralph Dahrendorf parlava di una underclass man, cioè esiste una classe degli uomini che stanno di sotto, di quelli che stanno sotto il livello di vita, sotto il livello medio, sotto la qualità media dell'esistenza. Tuttavia Dahrendorf aveva, diciamo, qualche problema, perché lui era liberale, ma quel liberalismo lì era in contrapposizione al marxismo, per cui lui parlava ancora di class, under class, me, la classe di quelli che stanno di sotto. Noi non abbiamo più la classe, abbiamo solo gli under men, cioè gli uomini che stanno al di sotto di che? Dentro quegli interstizi concavi dello spazio sociale, nel vuoto degli interstizi concavi dello spazio sociale. E molte volte il loro comportamento è talmente distruttivo da rompere, spezzare lo spazio. E allora che cosa succede in certi momenti storici come il nostro? Per cui la gente, tutti quanti ci chiediamo perché si vota così, no? Perché il